Il cuore senza riposo. Meditazioni tratte dalle Confessioni di Sant'Agostino. Voce di Rosario Trondolone.
Quanto ero misero dunque, e tu come hai operato per farmi sentire la mia miseria. Quel giorno mi preparavo a recitare un elogio dell'imperatore, infarcito di menzogne, ma capace di conciliare al mentitore i favori di altre persone, ben consapevoli. Il cuore ansimante di preoccupazioni e riarso dalle febbri di rovinosi pensieri, nel percorrere un vicolo milanese, scorsi un povero mendicante che, credo oramai saturo di vino, scherzava allegramente. Sospirando, feci rilevare agli amici che mi accompagnavano le molte pene derivanti dalle nostre follie. Tutti i nostri sforzi, quali quelli che proprio allora sostenevo, traendo sotto il pungolo dell'ambizione il fardello della mia insoddisfazione e ingrossandolo per via, a che altro miravano, se non al traguardo d'una gioia sicura, ove quel povero mendico ci aveva già preceduti e noi forse non saremmo mai arrivati. Il risultato che egli aveva ottenuto con ben pochi e accattati soldarelli, ossia il godimento d'una felicità temporale, io inseguivo attraverso anfratti e tortuosità penosissime. Egli non possedeva, evidentemente, la vera gioia, ma anch'io, con le mie ambizioni, ne cercavo una più fallace ancora. E ad ogni modo egli era allegro, io angosciato, egli sicuro, io ansioso. Richiesto di dire se preferivo l'esultanza o il timore, avrei risposto l'esultanza. Ma se poi mi fosse stato chiesto preferiresti essere come costui o come sei tu ora, avrei scelto di essere com'ero, stremato di affanni e di timori. Quale perversione! Infatti, secondo ragione, non avrei dovuto anteporre al mendico la mia più vasta cultura. Se non ne ricavavo motivi di gioia, bensì la impiegavo per piacere agli uomini, non ammaestrandoli, ma solo dilettandoli. Perciò tu, col bastone della tua scuola, spezzavi le mie ossa. Si allontani dunque dalla mia anima chi le dice: bisogna considerare la fonte del godimento in un uomo. Il mendico lo traeva dall'ebbrezza, tu lo cercavi nella gloria. Quale gloria, signore? Una gloria estranea a te. Se non era vera gioia quella del mendico, neppure la mia gloria era vera e contribuiva a traviare la mia mente. Inoltre il mendico avrebbe smaltito la sua ebbrezza nel giro della notte seguente. Io con la mia mi ero addormentato e destato. Mi sarei addormentato e destato. Guarda quanti giorni. Certo, bisogna considerare la fonte del godimento in un uomo, lo so.
Il godimento d'una speranza pia è
incomparabilmente distante dalla gioia vana del mendico. Però allora c'era un'altra distanza fra noi due. Egli era certamente il più felice, non solo perché inondato dall'ilarità, mentre io ero disseccato dagli affanni, ma anche perché egli si era procurato il vino con auguri di bene, mentre io ricercavo la vana gloria con menzogne. In questo senso parlai allora lungamente con i miei amici. E spesso poi osservai le mie reazioni in circostanze analoghe, constatando che mi sentivo a disagio e soffrivo, così raddoppiando il disagio stesso. Se poi a volte la fortuna mi arrideva, riluttavo a coglierla, poiché se ne volava via quasi prima che potessi afferrarla. Così conversavamo gemendo fra noi amici, accomunati dalla medesima vita. Ma più che con altri e con maggiore confidenza, discorrevo di queste cose con Alipio e Nebridio. Alipio, nativo del mio stesso paese e figlio di genitori colà eminenti, era più giovane di me e infatti era stato alunno alla mia scuola nei primi tempi del mio insegnamento sia in patria sia poi a Cartagine. Mi amava molto, credendomi virtuoso e dotto, e io lo ricambiavo con pari affetto, a motivo della sua indole fortemente e visibilmente inclinata alla virtù fin da giovane età. Ciononostante, il vortice della moda cartaginese, fervida di spettacoli frivoli, lo aveva inghiottito con una passione forsennata per i giochi del circo. Però, al tempo in cui vi era miseramente sballottato, non frequentava ancora le lezioni di retorica che io tenevo pubblicamente, a motivo di certi dissapori sorti fra me e suo padre. venuto a conoscenza della sua funesta passione per il circo, ero profondamente afflitto dal pensiero che avrebbe guastato, se non l'aveva già fatto, le più belle speranze. Ma come ammonirlo o richiamarlo duramente, se non potevo giovarmi né dell'affetto d'un amico né dell'autorità di un maestro? Supponevo, infatti, che nutrisse verso di me gli stessi sentimenti del padre. Invece non era così, tanto che pospose in questa faccenda la volontà paterna e prese a salutarmi, frequentando la mia aula, ove mi ascoltava un po' di tempo per poi allontanarsi. A me, però, era ormai caduto dalla memoria il proposito di agire su di lui per impedire alla sua passione cieca e irruente degli spettacoli insulsi di stroncare disposizioni tanto buone. Ma non tu, Signore, che governi il timone di ogni tua creatura, avevi dimenticato come dovesse diventare pontefice del tuo sacramento fra i tuoi figli. E perché il suo ravvedimento fosse ascritto inequivocabilmente a te, lo attuasti per mio tramite, ma senza un mio proposito. Un giorno sedevo al mio solito posto, gli allievi di fronte a me. Quando entrò, salutò, sedette e cominciò a seguire la trattazione in corso. Io tenevo per caso fra mano un testo e nel commentarlo pensai bene di trarre un paragone dai giochi del circo per rendere più piacevole e chiara l'idea che volevo inculcare, schernendo mordacemente le vittime di quella follia. Allora, tu sai, Dio nostro, non pensavo a guarire Alipio dalla sua peste, se non che egli si appropriò delle mie parole come se le avessi pronunciate espressamente per lui. E se altri ne avrebbe tratto motivo di risentimento verso di me, quel giovane virtuoso ne trasse motivo di risentimento verso di sé e d'amore più ardente verso di me. Tu avevi detto un tempo e inserito nelle tue scritture queste parole: rimprovera il saggio ed egli ti amerà. Ma io non avevo rimproverato quel giovane. Tu, invece, che ti servi di tutti, coscienti o incoscienti, secondo l'ordinato disegno da te conosciuto e giusto disegno, facesti del mio cuore e della mia lingua altrettanti carboni ardenti per cauterizzare la piaga devastatrice di quell'anima ricca di buone speranze e guarirla. Non canti le tue lodi chi non riconosce gli atti della tua commiserazione. Essi ti rendono merito dalle più intime fibre del mio essere. Alipio, dunque, dietro il suono di quelle parole, si gettò fuori dalla fossa profondissima in cui affondava compiaciuto e con strano diletto si privava della luce. Scosse il suo spirito con vigorosa temperanza e ne schizzarono lontano tutte le sozzure del circo, ove non mise più piede. Quindi, vincendo la resistenza del padre, mi prese per maestro. Il padre non dissentì, anzi acconsentì. E Alipio, tornando a frequentare le mie lezioni, cadde con me nella rete delle superstizioni manichee. Nei manichei ammirava l'austerità che ostentavano e che invece credeva reale e genuina, mentre era un'esca insana per accalappiare le anime valorose ancora incapaci di attingere le vette della virtù, inclini a lasciarsi ingannare dall'esteriorità d'una virtù solo adombrata e finta.
Il cuore senza riposo. Meditazioni tratte dalle Confessioni di Sant'Agostino. Voce di Rosario Trondolone.